siccome manca il dottore Vitello, il presidente fa da supplente. Massimo, mentre ti sistemano le relazioni, allora mi ha detto la segreteria che all'una si pranza, per cui diciamo tu farai un quarto d'ora più o meno e così facciamo 10 minuti di dibattito, se sei d'accordo.
Allora, mi accingo rapidamente a fare questa relazione sostituendo appunto l'amico Antonio Vitello, che per motivi di salute appunto non è potuto intervenire, ma insomma mi ha chiesto appunto di poterlo sostituire. Allora, io qui vi metto in evidenza alcune delle più grosse attività che ormai si svolgono nel Servizio Sanitario Nazionale, e quindi chiaramente abbiamo ormai un elenco di interventi nell'area di governo linea nel quale siamo portati a intervenire, ma devo dire nel fluire degli anni, dagli anni 90 ad oggi, in modo completo, affrontando appunto una serie di tematiche che comportano e che hanno comportato anche un cambiamento, devo dire, del genetico però delle nostre attività, e per le quali ci siamo dovuti appunto anche affrancare e comunque diciamo rendere diciamo attenti su materie che in passato appunto non avevamo sempre del tutto seguito e che comunque non avevamo seguito dal fronte interno. Questo è un po' anche il problema che abbiamo. E che ci fosse bisogno sicuramente di andare in questa direzione ce lo dice il fatto che ormai insomma piano piano è cresciuta diciamo ormai una coscienza, una capacità di intervento della medicina legale di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, che ormai si trova evidentemente a lavorare nelle condizioni di alta complessità, per esempio in questo caso negli ospedali, dove l'attività consulenziale è normalmente all'ordine del giorno. Ma vi sono appunto anche molte altre attività che noi svolgiamo e quindi da questo punto di vista chiamati a collaborare evidentemente anche in altre sedi, sicuramente in un quadro diciamo di perfezionamento anche nella materia del nostro intervento, che richiede sicuramente azioni di coordinamento anche qualitative dell'intera disciplina appunto nella sede nazionale appunto anche in queste direzioni. Ed ancora tutto il quadro della sicurezza sociale, e qui ne abbiamo evidentemente ormai da tempo, abbiamo appunto anche espresso una linea guida importante anni fa che dobbiamo ovviamente rivedere come nel settore della guida, ma sono tutti i settori questi dove veniamo appunto normalmente chiamati ad operare. Questo appunto diciamo così in un quadro ormai continuo che ci porta appunto chiaramente a ricordare anche tutto l'intero settore della tutela della disabilità, nel quale evidentemente molti ormai problemi appunto e problematiche sono collegate tra di loro, in tutto diciamo con un riferimento poi base, che è quello evidentemente dello studio qualitativo delle nostre attività, che dobbiamo appunto mantenere per poter appunto realizzare e partecipare ormai a un quadro di interventi assistenziali che attraversa appunto tutte le strutture, dall'ospedale appunto al territorio, al domicilio, dove appunto anche la medicina legale si trova evidentemente a operare a fianco di tutti gli altri settori. E guardate bene, con una riflessione base e poi attraversa tutte le nostre attività, perché in realtà i campi della privatezza che sono alla base ormai di questi interventi investono appunto gli aspetti clinici, aspettano il risk management e quegli aspetti organizzativi, ed investono evidentemente dagli anni 90 ormai tutta la parte relativa al rispetto ai diritti dei cittadini, con chiari riferimenti a trasparenza degli atti pubblici, privacy e appunto a biodiritto. E in un quadro appunto in cui il ruolo della medicina legale è quello non solo di fornire prestazioni, ma di collegare qualità, appropriatezza, sicurezza, garantire evidentemente un equilibrio degli interessi del singolo e della collettività. E all'interno appunto di un diciamo quadro più generale, che è quello del funzionamento dei sistemi sanitari chiamati a rispondere in termini di efficacia, efficienza equità e quindi le famose appunto 3 della riforma del 92 e ovviamente appunto in base a quella del 99 anche rispondere anche in termini di appropriatezza e quindi tentare appunto di minimizzare o comunque eliminare le fonti di inappropriatezza, cosa evidentemente è sicuramente molto difficile. Per cui in un quadro di questo tipo diciamo è difficile sicuramente operare, ma sicuramente noi operiamo appunto promuovendo qualità e sicurezza. Questo è appunto il tentativo e questo all'interno diciamo così di un quadro di azioni sulla privatezza e tendono a rispondere appunto o comunque a utilizzare al meglio le risorse anche a fronte dell'aumento di costi sanitari che hanno appunto dinamiche di vario tipo. Per cui in questo senso la medicina legale risponde all'interno di questo terreno sia sul terreno dei reclami, del contenzioso, richiama evidentemente i colleghi al tema della corretta compilazione della cartella clinica, richiama evidentemente lo studio del contenzioso anche a fini di attività preventive e ovviamente cerca anche di delimitare gli errori propri. Insomma, quindi c'è un quadro diciamo, di attività rispetto appunto ai costi che si possono appunto determinare non indifferenti. Però appunto abbiamo delle difficoltà perché indubbiamente la regionalizzazione chiaramente ha determinato rispetto appunto al principio più generale diritto alla salute e di vita sociale situazioni, approcci diverse di accesso appunto anche ai servizi e quindi da questo punto di vista siamo all'interno di un quadro di rapporti istituzionali che sono sicuramente complessi, per questo appunto io dico sempre pigliamoci una fetta della croce da portare, non portiamola tutta da soli perché ovviamente questo non ci spetta. E all'interno ecco, di una necessità sicuramente di comuni denominatori del rapporto Stato-Regioni che richiede appunto definizioni, terminologie, uniformità di costi, ma anche per l'organizzazione modelli organizzativi che devono evidentemente trovare un momento di omogeneità. Noi spesso e volentieri lavoriamo in situazioni organizzative completamente diverse. Questo deriva evidentemente da questi fattori e soffriamo non poco all'interno di queste situazioni perché spesso e volentieri io non è più la situazione era del 99 quando mi trovavo a girare per l'Italia in quel periodo e casomai se raccontavo quello che facevo in Toscana mi dicevano sei marziano tu o siamo marziani noi e non è più così, però la situazione è sicuramente seria perché di fatto il quadro di denominatori comuni è una necessità per l'intero sistema. E quindi da questo punto di vista in una situazione diciamo di difficoltà ma anche di innovazione, di un quadro culturale cambiato, la medicina legale si è trovata appunto anche a proporre, è stata appunto anche protagonista di soluzioni. In questo caso questo è il modello di fatto di un osservatorio medico legale che si trova appunto all'interno del sistema autoassicurativo toscano a gestire evidentemente appunto cose importanti come la responsabilità professionale e con risultati appunto piuttosto interessanti perché da una parte sviluppiamo appunto la gestione dell'attività peritale, dall'altra evidentemente l'attività preventiva ma con un intervento appunto anche istituzionale teso al recupero del rapporto di fiducia che ha appunto anche conseguenze interessanti perché abbiamo visto di fatto per esempio il crollo delle operette nella nostra regione, quindi sono situazioni sicuramente interessanti e quindi da questo punto di vista con uno studio anche del contenzioso che ci riporta appunto dati di appropriatezza clinica, organizzativa e di rispetto del cittadino piuttosto interessanti, ora questi sono dati di Lucca dove ad esempio la rielaborazione appunto fatta insieme alla collega Guidi appunto anche nel 2013 ci ha messo in evidenza appunto una casistica importante perché non avevamo situazioni di violazioni della nostra azienda nella materia appunto del consenso informato o di appunto errata compilazione della cartella clinica, cioè sono fatti importanti che significa che se la medicina legale fa attività preventiva, formativa eccetera, si collega, dà degli input all'interno del sistema, chiaramente riesce a modificare appunto anche certe situazioni e a determinare appunto dei cambiamenti importanti rispetto a quello che può succedere all'interno anche di una struttura sanitaria aziendale con risultati voglio dire anche interessanti come contributo generale, ad esempio all'interno di un quadro di contenzioso che si contiene evidentemente negli anni rispetto appunto anche alle salite del passato, e con un trend oltretutto, questo è il quadro della Toscana in diminuzione, ma che è parallelo al quadro nazionale, perché c'è evidentemente un trend contenuto, ma questo è appunto il dato, vi dicevo, di Lucca, miracoloso, sicuramente sul 2013 neanche una querela, il che significa che se si interloquisce evidentemente anche col territorio, si studiano le cose, si cerca di migliorare quello che si fa, si riesce anche a ottenere dei risultati in questo senso interessanti, e con una proiezione, ad esempio, in termini di costi economici, da questo punto di vista molto importante, perché in questo settore, per esempio, noi potevamo già essere nel 2011 intorno a 110 milioni di euro di premi, e in realtà si è risparmiato di fatto circa una cinquantina di milioni di euro l'anno in questo senso. Quindi c'è stato appunto delle situazioni piuttosto vantaggiose. Guardate bene, il quadro appunto nazionale sta cambiando, come giustamente riaccennava appunto anche Zoia precedentemente. Ormai l'esperienza del campo pubblico delle regioni è variegata e comporta appunto anche interventi ormai diversificati anche nel settore appunto assicurativo relativamente alle responsabilità professionali, per cui molte soluzioni vanno evidentemente anche verso un'assunzione del rischio da questo punto di vista da parte appunto delle strutture pubbliche, con una soluzione autoassicurativa che comporta attività transattive dirette, un crollo, un vantaggio nel crollo delle querele, una riduzione sicuramente in questo momento della spesa che possiamo appunto anche verificare con tutta l'attività ovviamente di accantonamenti, di studio di accantonamenti che facciamo, ovvero di riserva. Ecco, da questo punto di vista quali sono le riflessioni? Sicuramente noi abbiamo la necessità di determinare alcuni cambiamenti anche in Italia che diano evidentemente delle certezze. Io ritengo per esempio che rispetto alla vicenda penale la sentenza francese debba essere un punto di riferimento anche per il legislatore, potrebbe essere evidentemente una via d'uscita possibile. Oppure per esempio la Danimarca ha approvato una legge con la quale per esempio ha favorito l'evoluzione evidentemente e l'espansione di tutta l'attività preventiva, difendendo evidentemente il contenuto dell'audit. Noi abbiamo l'articolo 15 della Costituzione che potremmo richiamare per l'inviolabilità stessa della corrispondenza interna nostra, c'è nulla di strano. Ovviamente la magistratura non gli viene impedito di intervenire in questo caso, in certi casi dall'articolo 15, ma comunque questo tipo di corrispondenza potrebbe essere dichiarata inviolabile, servirebbe per molti datori di lavoro, potrebbe modificare i contratti di lavoro, certamente migliorerebbe l'espansione dell'attività preventiva che da questo punto di vista è sicuramente appunto utile. E ancora certamente abbiamo bisogno, diciamo, che nei contenuti delle leggi nazionali, nelle proposte che vengano fatte, comunque in alcune c'è, i fondi di garanzia vengano certamente previsti, salvo il fatto che le regioni possono comunque loro stessi agire in tal senso anche attualmente. E poi ecco, e la vicenda evidentemente dell'attività transattiva diretta come vicenda primaria rispetto ad altre soluzioni. E poi altri paesi l'hanno scelta la via indennitaria per alcuni tipi di situazioni, e questa sicuramente va riflettuta in un quadro di soluzioni nazionali rispetto alla quale possiamo comunque oggi come oggi solamente in pratica agire con l'agire normale che i mezzi attuali ci danno, e cioè ridimensionare ipotesi di conflitto, dall'altra facendo attività preventiva dare evidentemente un contributo alla proposizione di interventi correttivi. Ora tutto questo sistema ci porta evidentemente, ci ha portato anche a diciamo mischiarci al quadro delle attività cliniche, a dare un contributo appunto anche come facilitatori di sistema per fare attività preventiva. Ecco, io devo dire che rispetto a tutto questo sicuramente diciamo mi sento meno preoccupato, ecco, di quanto si sente l'area. Ho letto anche io il dossier 2014, in pratica se c'è un tessuto che si è disgregato sul piano assicurativo, ecco, questo tessuto si riforma su altri presupposti, con scelte alternative, sono possibili, devono essere praticate. Però guardate bene, alle spalle c'è un'attività formativa, formidabile per chi lo fa, perché io sono partito nel 2005, mi sono dovuto riqualificare come clinical risk manager, sono andato a studiare all'estero, si è fatto degli studi, cioè in pratica ci si deve riqualificare, perché sicuramente se noi si ragiona bene, io credo che ad esempio un quadro autoassicurativo potrebbe proporsi, con la gestione anche del rischio linea alle spalle, però che funziona, un 2 miliardi di euro o meno di spesa all'anno. Sono proiezioni possibili queste, sono proiezioni possibili. Quindi su questo penso in definitiva che dobbiamo, e in sede nazionale, nelle sedi regionali di conferenza Stato-Regione, ora c'è di fatto anche una discussione su una possibile proposta di legge in materia, quindi da questo punto di vista è una vicenda che possiamo, sulla quale possiamo marciare. L'altro grande terreno lo ricordo sulla disabilità come nostra responsabilità. Io credo due o tre riflessioni si possano fare rapide, al di là di quelle che saranno le scelte del legislatore. Io voglio semplicemente ricordare che rispetto alla spesa per l'invalidità in tutti i paesi europei, ecco, noi siamo su questa linea rossa, che è una linea sicuramente inferiore per quanto riguarda l'invalidità e, diciamo, rispetto appunto al PIL. Ed ancora, siamo con una linea rossa in testa a tutti per l'invecchiamento della popolazione. Cioè, questa è una situazione che va pesata quando si ragiona di questi problemi, altrimenti chiaramente poi si scelgono delle politiche che sono queste. Cioè, invece di rispondere ai bisogni, si pensa alla lotta alle false invalidità e si fa un ragionamento sul fatto, siccome io valuto diversamente da te, allora io dico la verità, te fai un'affermazione falsa. Beh, i tribunali, devo dire che questa posizione per fortuna l'hanno smentita. Io ho fatto tanti di processi su falsi invalidi, ma in realtà ognuno di noi tira fuori un'opinione. L'importante è che affermi, voglio dire, la verità sulla patologia della quale sta parlando. Ecco, voglio dire, non nasconda la verità su questo. E evidentemente c'è un falso a falsi ideologici. Ma detto questo, sui pareri poi si può avere appunto anche pareri diversi. Ma ancora voglio semplicemente dire che tutta la campagna dei falsi invalidi non può essere una risposta rispetto all'invecchiamento della popolazione e rispetto al problema, evidentemente abbiamo delle cronicità da gestire, sul quale chiaramente i risparmi ipotizzati, ormai siamo a 17 miliardi di euro circa di spesa nell'ambito di invalidità civile, sono stati pochissimi, insomma, ecco, un topolino, insomma, in pratica è stato tirato fuori dallo scavo dentro la montagna, nient'altro, perché alla fine abbiamo ottenuto questo. E allora, ecco, in questo caso sicuramente abbiamo la necessità di capire che forse bisogna andare in direzioni diverse. Alcune regioni si sono messe, per esempio, a contenere l'aggravamento delle cronicità. Forse sono una risposta rispetto di fatto allo stato di salute preventivo rispetto a risposte di controllo medico legale. Cioè si fanno scelte sanitarie eventualmente. Le scelte sanitarie evidentemente che tentano di migliorare l'approccio ai problemi, non evidentemente il controllo medico legale, che poi alla fine è una lotta contro l'impossibile, cioè questo è un po' il problema. E poi ecco, sono i dati che io mi sono letto sull'ultimo rapporto della Corte dei Conti, 1400 falsi invalidi su 2 milioni e mezzo di persone invalide. Allora, mi sembra che si sta parlando evidentemente di un quadro di controlli che ci fa perdere un sacco di soldi e che dall'altra parte evidentemente fa fare degli investimenti inutili anche in termini di personale. Oltretutto noi siamo invasi nelle nostre commissioni, voglio dire, anche da colleghi che non sono specialisti in medicina legale, dermatologi, chirurghi, ne vediamo di tutto un po', insomma, ecco, cioè a dare una mano sicuramente da parte dell'ente di controllo, ma da questo punto di vista poi che tipo di apporto possa andare, insomma, è la vicenda. Quindi è chiaro che noi abbiamo avuto in questo caso dei costi sociali e morali enormi, con evidentemente un attacco, devo dire francamente insensato, alla capacità nostra anche professionale di rispondere a questi problemi, e questi da questo punto di vista oltretutto in un quadro, ecco, anche di scelte in cui, e qui l'INPS ha fatto la sua brava circolare interna sugli atti della vita quotidiana, come soli atti fisiologici. Cioè è chiaro che questo ha determinato poi un contraltare rispetto al quadro costituzionale vigente, per cui gli atti della vita quotidiana sono solamente quelli che rendono la vita dignitosa, e quindi da questo punto di vista poi ci troviamo di fronte a un 50-60% di sconfitte dell'INPS su 400.000 cose l'anno. Queste costano almeno 2-3.000 euro l'una, cioè facciamoci i nostri conti e capiamo che non è possibile governare il problema in modo extraparlamentare. Questo è il problema. Cioè, in definitiva, le scelte di un ente di tipo extraparlamentare, come quella della definizione degli atti della vita quotidiana, anche rispetto a circolari ministeriali di altro tipo, sono francamente insensate, e quindi da questo punto di vista è necessaria sicuramente una definizione per legge della vita quotidiana, degli atti della vita quotidiana, perché si esca almeno intanto da questa questione. E poi ecco, ripartiamo anche dalla qualità, perché io credo che quando noi ci siamo divertiti, ecco, nella mia azienda a controllare un anno i controlli che ci venivano fatti, no? Per cui abbiamo detto controlliamo anche noi il controllore per capire. E allora, al di là del fatto che qualche problema si è trovato anche sicuramente di non perfetto per quello che facevamo noi, perché si può sbagliare tutti, ma questo per esempio è lo strumento di qualità che ci siamo messi in, diciamo, per poter fare un confronto tra il giudizio dell'azienda sanitaria e il giudizio per esempio del controllore, in questo caso della verifica IMSS. Questo è uno dei casi che abbiamo avuto. Si trattava di un controllo su un caso vecchissimo dell'87, quindi non c'era più neanche le commissioni attuali, erano commissioni di tanto tempo fa. Si trattava di un quadro piuttosto grave, deficit sviluppo psico, sindrome dissociativa e oligofrenico. In pratica nel controllo del 2009 viene trovata una psicosi schizofrenica cronica, insufficienza mentale grado medio, e viene elevata appunto l'indennità di accompagnamento. Ma la cosa divertente è questa, la eridicità, cioè in definitiva nella visita viene fatta, viene riferito, riferisce non uscire di casa da solo, l'esame obiettivo, linguaggio, povero, limitato, poi parole semplici, deficit cognitivo moderato, parola impestata, rallentamento odomotorio, giudizio appunto, questo soggetto è autonomo. Ecco, vabbè, io non voglio commentare queste cose dicendo vabbè, ognuno faccia il suo mestiere come vuole, però è chiaro che quando ci sono circolari di quel tipo, chiaramente poi si crea di fatto gli elementi di confusione. Poi alla fine e voglio anche dire un'altra cosa, le sfide che noi siamo chiamati a fare non sono più quelle del terreno vecchio, sono quelle del terreno nuovo. Infatti dicevo prima a Claudio della vicenda di questo decreto del 4 ottobre 2013, che ormai in applicazione della legge 18 ha spiazzato tutta l'intera normativa attuale, perché ne parleremo ora nella sessione poi apposita, perché ci propone evidentemente quello che già proponevamo anche in commissione parlamentare precedentemente, in altri casi, la riforma del sistema della valutazione della disabilità, che ha evidentemente un terreno nel quale chiaramente bisogna avere appunto anche noi il coraggio di mettere insieme un sistema nuovo dove certamente la valutazione evidentemente biologica deve da questo punto di vista dialogare con tutto il resto, deve dialogare evidentemente con la vicenda socioambientale in un continuum valutativo che è quello che ci viene chiesto. Poi dopodiché noi dobbiamo fare la nostra parte e dire anche alle stakeholders, agli interlocutori, che la risposta al bisogno comunque deve avere senso di responsabilità in un quadro di risorse limitate. Perché raccontava appunto a Claudio venendo qua stamani che, e come diceva appunto un vecchio professore a scuola, oggi non siete vissuti in vano, beh, dice, ve ne racconterò un'altra e vi farò capire perché non siete vissuti in vano. Beh, io ho scoperto per esempio che nel 99, e già questo lo sapevo, insomma, avevamo delimitato ad esempio sulla protesica con una legge rispetto al grado di invalidità la concessione delle protesi. Nel 2001 un piccolo passaggio dentro i livelli essenziali di assistenza riporta il riferimento al concetto di disabilità, non solo di invalidità. Pertanto da questo punto di vista alcune normative regionali, una per esempio della Lombardia, l'altra perfettamente uguale della Basilicata, ma sicuramente c'è anche qualche altra regione, non l'ho guardate tutte, ma è molto divertente perché hanno fatto riferimento al concetto di disabilità. Pertanto, indipendentemente dal grado di invalidità, si può concedere la protesi perché hai un bisogno nella tua situazione specifica di sentire, perché chiaramente hai un deficit di capacità di relazione che da solo giustifica la concessione della protesi. Allora, questo significa evidentemente uscire fuori da un sistema senza dei limiti, e questi limiti invece a mio avviso vanno messi. Questo è un po' il discorso, cioè si può affrontare il problema appunto anche di un confronto con tutta la vicenda della classificazione delle funzioni umane dell'ICF, ma abbiamo sicuramente appunto anche bisogno di poter e comunque di dover chiarire dove si va, perché chiaramente non so se 17 miliardi di euro basterebbe. Ecco, questo è un problema. Questo è il problema che dobbiamo porsi. Dopodiché poi con il legislatore, con gli stakeholders, voglio dire, con tutta la vicenda sulla quale dobbiamo, però ecco, dobbiamo uscire fuori dalla visione ingiusta di questi problemi, cioè dalla repressione fatta per reprimere di fatto inutilmente tutto quello che viene evidentemente sentito poi dalla popolazione come una vicenda, evidentemente come un'angheria, ecco, insomma, poi in definitiva che non è condivisibile. E poi ecco, c'è il discorso della verifica continua di qualità in medicina legale. Beh, questa molti hanno iniziato con l'ISO 9000, altri con gli audit e le review, dobbiamo metterci d'accordo, ma dobbiamo comunque trovare un sistema di revisione di qualità comune in tutti i settori, a tutti i livelli, per fare le cose che facciamo, perché solo in questo modo evidentemente siamo credibili e riusciamo anche a rispondere di fatto a quelli che poi sono i costi sociali e morali delle nostre attività, che comunque hanno bisogno di una continua, giusta verifica da parte degli altri. Grazie.